Il cielo sopra Hiroshima di Mario Mucciarelli.
Nel 1917, sul finire della Prima Guerra Mondiale, Günther Stern ha solo 15 anni. È un ragazzo ebreo tedesco, colto e tranquillo. Come membro di un'associazione paramilitare di studenti, Günther viene mandato in Francia, a pochi passi dal fronte, e vede coi suoi occhi cosa vuol dire davvero una guerra. Mutilazioni, umiliazioni, morte, orrore. E non solo. Del gruppo di ragazzi, lui è l'unico ebreo. Ogni notte i suoi coetanei commilitoni lo prendono di mira, bullizzandolo e quasi torturandolo. Tanto per imparare subito quanta fiducia si deve avere nei propri amici. Günther Stern nasce nel 1902 a Breslavia, oggi città polacca, ma all'epoca tedesca. È figlio di intellettuali ebrei perfettamente integrati nella società tedesca dell'epoca. Entrambi psicologi infantili, gli Stern diventano conosciuti nell'ambiente scientifico per aver tenuto un diario meticoloso della crescita dei loro figli. Cosa abbia comportato questo ruolo quasi da cavia per il giovane Günther, non lo sappiamo. Sappiamo però che dopo la Prima Guerra Mondiale, la Germania passa anni difficili, tra i risarcimenti alle altre potenze come paese sconfitto e una instabilità economica, politica e sociale che esplode con la crisi economica mondiale del 1929. In quegli anni agitati, il giovane Stern studia filosofia con Heidegger, si interessa di letteratura, musica, arte e vive a contatto con il mondo culturale dell'epoca. E poi si innamora. Nel 1929 sposa Hannah Arendt, poco più giovane di lui, anche lei ebrea, anche lei allieva di Heidegger, con cui peraltro Hannah ha avuto una relazione. Günther sembra indirizzato verso una promettente carriera accademica. Sul finire degli anni 20 sta lavorando ad una sua antropologia filosofica sistematica, che dovrebbe mettere insieme gli studi molto extravaganti che Günther approfondisce da anni. Ma il pensiero sistematico è il pensiero dei tempi ordinati e quegli anni sono tutto fuorché in ordine.
Günther Anders è un personaggio sicuramente eccentrico rispetto alle principali scuole filosofiche del Novecento. Si laurea con Edmund Husserl, che è il fondatore della fenomenologia, e maestro di Martin Heidegger. Husserl è autore, tra le altre cose, di un libro importantissimo, dal titolo La crisi delle scienze europee. Husserl scrive, in questo libro, che gli europei, da Galileo in avanti, hanno sviluppato sì un'immagine scientifica del mondo, ma questo li ha portati ad allontanarsi dal mondo della vita e dalle grandi domande che non riguardano tanto il quanto e il come, ma il perché. Si vede quanto questa problematica sia rimasta nell'approccio di Anders nei confronti della tecnica, così come di tutta la sua generazione. Anders viene anche influenzato dalla filosofia di Martin Heidegger, da cui poi però si distanzia, soprattutto per le posizioni politiche di Heidegger, che finisce per appoggiare il regime nazista e l'antisemitismo. Nella sua adesione al regime nazista, peraltro, c'entra anche la sua concezione della tecnica. Nel corso della fine degli anni 20 e degli anni 30 Heidegger tiene una serie di lezioni che risulteranno poi in un libro che pubblica negli anni 50 che si intitola appunto La questione della tecnica. E una delle motivazioni che Heidegger dà in un'intervista che esce postuma per la sua adesione al nazismo è esattamente il fatto che secondo lui il regime nazista rispetto alle democrazie rappresentative sarebbe stato in grado di dominare la potenza dispiegata della tecnica. Questo per dire che insomma il problema della tecnica e della tecnologia era al centro della riflessione di tutti i filosofi in realtà di quella generazione, e anche per questo Anders, per quanto è autore di una riflessione molto originale, comunque si colloca dentro un orizzonte problematico che è condiviso anche da altri.
Günther non viene ammesso all'abilitazione come docente all'Università di Francoforte. La sua tesi di sociologia della musica viene respinta e alcuni professori gli consigliano di pazientare un anno o due. In quel momento far carriera, infatti, anche se Hitler non è ancora salito al potere, sono solo i non ebrei. Günther si sposta insieme ad Hannah Arendt a Berlino. Bisognoso di guadagnare, chiede aiuto a Bertolt Brecht, che è già un autore di successo e che Günther ha conosciuto dopo aver parlato di lui in un programma radiofonico. Brecht lo raccomanda al giornale Börsen-Kurier e Gunther riesce a ottenere un lavoro come giornalista. Scrive tantissimo, tutto quello che capita, senza farsi tanti problemi. Scrive talmente tanto che il suo capo redattore, a quanto pare, non gradisce questa inflazione della firma Stern e gli dice che deve firmarsi in un altro modo. Gunther adotta così il cognome Anders, che in tedesco vuol dire proprio diversamente, altrimenti. Da quel momento Gunther Stern diventa Gunther Anders. Sono i primi passi degli anni 30 e in Germania questi passi stanno per prendere il ritmo di un'oscura marcia militare. Quando Hitler diventa cancelliere nel gennaio del 1933, non sono pochi gli ebrei che capiscono di essere in pericolo. Gunther, ad esempio, teme che l'accostamento tra lui e Brecht sia già una condanna a morte. Fugge così a Parigi, raggiunto poco dopo da Anna. La vita da esuli è difficile e la distanza umana tra i due giovani aumenta sempre di più. In questi anni, Gunther ha lavorato soprattutto a un suo romanzo satirico, intitolato La catacomba molussica, ambientato nell'immaginario stato di Molussia. Il romanzo resterà inedito per decenni, ma rimarrà sempre presente nei pensieri di Anders.
Quando i nazionalsocialisti cominciano ad avere seguito in Germania e gli ebrei cominciano a essere perseguitati, Hannah Arendt, che è ebrea, prende una decisione molto chiara che spiega lei stessa. Se ci attaccano in quanto ebrei, bisogna rispondere in quanto ebrei. Questa non è la stessa scelta che fa Gunther Anders, ad esempio. È in quel momento che i due giovani sposi prendono strade teoriche e politiche diverse. Anders si avvicina più agli ambienti marxisti, Arendt al sionismo. Il movimento sionista allora non era quello che è oggi. In esso convivevano anime diverse, alcune sinceramente democratiche, che vedevano nel popolo ebraico l'esempio di un popolo senza patria, che poteva insegnare a oltrepassare concezioni bellicistiche dei confini e della sovranità. La posizione di Arendt è tra queste. Negli anni appena prima della salita di Hitler al potere, Arendt scrive diversi articoli per criticare ciò che già allora stava cominciando ad avvenire, cioè il fatto che le aspirazioni sioniste cominciassero a sovrapporsi all'affermazione della necessità di avere uno Stato, a un progetto nazionalista, cioè la fondazione dello Stato di Israele.
Alla fine Gunther decide di emigrare negli Stati Uniti, mentre Anna resta a Parigi ancora qualche anno, anche dopo che i nazisti occupano la Francia. Il matrimonio viene sciolto a distanza nel 1937. Nonostante la fine della loro relazione, nel 1941 Gunther non esita ad aiutare Hannah Arendt a fuggire negli Stati Uniti insieme alla madre e al nuovo marito. Anders e Hannah Arendt continueranno a scriversi, ma non si rivedranno che molti anni dopo. Hannah Arendt diventerà una delle più importanti pensatrici politiche del Novecento, ma ne riparleremo. Negli Stati Uniti, intanto, Gunther cerca di far fortuna. Si trasferisce a Los Angeles, prova a scrivere per il cinema, senza successo. Lavora in fabbrica come operaio, trova lavoro nel reparto costumi di una casa di produzione cinematografica. Poi fa l'istitutore privato della figlia di Irving Berlin, per intenderci l'autore di White Christmas. Anders torna a fare il suo mestiere solo nel 1945 e per pochissimo tempo, con un insegnamento alla New School of Social Research di New York.
In ogni caso Anders rimane un personaggio eccentrico e anche molto individualista. Non riuscirà mai a integrarsi in scuole o elaborazioni collettive. Anche in California, dopo essere fuggito appunto negli Stati Uniti dalla persecuzione nazista, sarà ospite per qualche tempo dal filosofo Herbert Marcuse, un altro degli autori che ha scritto cose importantissime sulla tecnica. Comunque lui rimane, nonostante sia in contatto con questi esuli come lui, rimane sempre piuttosto isolato. Non ultimo perché comunque vive anche ristrettezze economiche che lo costringono a fare dei lavori manuali e perché non riesce in realtà a inserirsi negli ambienti accademici americani, anche perché arriva negli Stati Uniti senza alcuna posizione accademica precedente.
Ormai Gunther Anders sembra davvero un altro Gunther rispetto a quello che è stato e quello che poteva diventare. L'opera sistematica in cui organizzare i suoi studi e le sue riflessioni non è mai giunta a compimento. Invece sono arrivati i traumi di una guerra che non ha risparmiato a nessuno, dolori e orrori. Tornato in Europa nel 1950, Anders si stabilisce a Vienna, città natale della sua seconda moglie. Di tornare in Germania non ha nessuna intenzione. Come ebreo e come filosofo, l'Olocausto sarà un pensiero che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. D'altra parte, Anders considera l'Olocausto come una tappa di un processo più ampio, processo che ha trovato compimento con un altro evento, ancora più decisivo. Lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1956 esce il libro in cui le sue idee sono maggiormente messe a sistema, tradotto in italiano come L'uomo è antiquato. Anders diventa in questi anni un vero intellettuale militante, mettendo il suo pensiero a disposizione della causa dei movimenti antinucleari. Il culmine di questo percorso di impegno civile e politico sembra essere la visita in Giappone, da cui Anders trae un libro intitolato Diario di Hiroshima e Nagasaki, che esce nel 1959. Pochi mesi dopo, sulle pagine della rivista Newsweek, Anders legge la storia di Claude Etterly, il pilota americano che partecipò alla missione di Hiroshima e dopo la guerra manifestò una grave crisi di coscienza e vari disturbi psichici. Come abbiamo visto, Anders non si limita a scrivere qualcosa su Etterly, bensì decide proprio di scrivere a Etterly. L'inattesa risposta che arriverà poco dopo sarà l'inizio di una strana e importante amicizia a distanza. Proprio nei mesi del carteggio tra Anders e Etterly, Gunther rivede dopo tanti anni la sua prima moglie, Hannah Arendt. Si incontrano a Monaco. Negli anni si sono scritti spesso, ma non si sono più frequentati. Hannah rimane profondamente scioccata dallo stato in cui trova Gunther. Non solo è molto invecchiato, ma soprattutto l'ex marito le appare come un uomo chiuso in un mondo immaginario, distaccato dalla realtà, totalmente concentrato sulla propria fama di autore, che vive la giornata e guadagna appena quello che gli basta per vivere. Già pochi anni prima, in una lettera al filosofo Hans Jonas, amico comune, Anna aveva sottolineato il fatto che Gunther, nelle sue opere, citasse a ripetizione il suo libro inedito La catacomba molussica, come se fosse un'opera conosciuta da tutti, e a tratti, quasi come se la Molussi esistesse davvero. Per Anna, Gunther è sicuramente un megalomane, un egomaniaco, un uomo che non vive nella realtà. In breve, quasi una persona malata. Naturalmente il punto di vista di Hannah Arendt è solo un punto di vista, anche se sia per la caratura di lei, sia per il suo ruolo nella vita di Anders, si tratta di un punto di vista molto privilegiato. E poi c'è poco da fare. Visti da vicino, scrittori, filosofi, artisti in generale, difficilmente fanno una bella figura. Di certo Anders è un intellettuale che ha fatto dell'essere appartato, autonomo, spesso ostile, una cifra del suo pensiero e della sua attività. Forse la domanda che possiamo farci è cosa abbia tenuto in vita, nonostante questo isolamento solipsistico, quell'afflato verso l'altro, quella bizzarra fiducia, nonostante tutto, nel prossimo, che lo portò a scrivere una lettera ad un ex pilota americano ricoverato in una clinica psichiatrica, quel Claude Etterly di cui abbiamo già detto. C'è un episodio che Anders ha raccontato diverse volte. È legato a quando il giovane Gunther venne mandato in Francia con l'organizzazione paramilitare studentesca e cominciò a essere preso di mira dai suoi commilitoni non ebrei. Le difficoltà di quel periodo lo portarono ad essere ricoverato in infermeria. Qui, a Gunther, venne indicato un ragazzo della sua età, francese. Era il figlio di un cecchino ammazzato dai tedeschi. Nessuno doveva avvicinarlo. Proprio perché gli avevano detto di non farlo, Gunther lo avvicinò. Divennero amici, comunicando tra loro in latino, visto che non parlavano l'uno la lingua dell'altro. Alle volte è più difficile comunicare con gli amici che coi presunti nemici. Nelle pieghe della storia e delle guerre ci sono sempre tanti esseri umani a cui è impossibile mettere una casacca di un solo colore. Un altro di questi esseri umani che provarono a sfuggire a queste attribuzioni di campo fu Claude Etterly, l'ex pilota di Hiroshima. Lo fece con tante contraddizioni, alternando lucidità e fragilità e pagando comunque un prezzo alto per le proprie posizioni. Forse, semplicemente, Gunther Anders lo riconobbe come un suo simile, così come riconobbe il ragazzino francese, marchiato solo dall'onta assurda di essere figlio di un nemico.